Pronto, 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 pronto. Undici giugno 1967.
Mentre da altre parti si può assistere ad uno scambio di pugni, qua si può assistere, almeno per ora, spero mai si trascenda questa tradizione, ad uno scambio di opinioni, punti di vista che ciascuno illustra a seguito di questi nuovi insegnamenti che vi sono stati dati. Questo potrebbe significare che dell'argomento ve ne state impossessando. È bene che sia così. Ma per impossessarsi ancora meglio, occorre che di tanto in tanto noi cerchiamo di avvicinarvi alla nuova tappa che vi attende. Ma non potete comprendere quanto questo a volte sia difficile per noi. Siete, lasciatemelo dire, ancora immaturi, non perché la vostra mente, parlo in generale, si rifiuti di capire, ma l'ostacolo che incontrate è un ostacolo di natura psicologica. E questo ci vieta, o perlomeno di molto ci frena, nell'ulteriore esposizione dei fatti. È chiaro che l'insegnamento, quale voi lo conoscevate, era completo, completo nei suoi principi essenziali. Poteva essere in parte professato anche da alcune filosofie, alcune scuole religiose, tipo il buddismo, filosofie tipo la teosofia e via dicendo, quella degli antichi greci, certi antichi greci e così via. Poteva sembrare quello che noi vi dicevamo un compendio di tutti questi concetti che come gemme si nascondono nel pensiero degli uomini, pensiero naturalmente di ieri, di tutti i tempi. Poteva sembrare il meglio che vi fosse dell'umano pensiero raccolto in modo logico. Questo, fino a ieri, l'insegnamento poteva avere rispetto a certe professioni religiose e a certe filosofie. Ma niente di più. Quello certo che vi è stato detto non era poco, ripeto, era moltissimo, più che sufficiente per darvi una norma di vita, un retto pensare, un quadro generale che andasse al di là delle favole che in genere si usano raccontare, si sentono, quando si cerca di sapere dalle religioni e dalle filosofie qualcosa, e non, e perché no, dalle sedute spiritiche, qualcosa sull'aldilà. Ho detto anche sulle sedute spiritiche, ed infatti certe riunioni, come altre volte abbiamo avuto occasione di dirvi, non hanno convinto le menti scientifiche, perché si diceva l'aldilà che le entità descrivono è un modello molto simile alla vita sul piano fisico, il che non poteva essere secondo queste menti scientifiche, e quindi questa simiglianza era una valida prova per confutare l'origine spiritica delle voci narranti. Non mi riferisco in particolare a queste nostre riunioni, ma in generale alle riunioni spiritiche che da un secolo del vostro tempo si vanno facendo nel mondo. L'essenziale, vi avevamo detto, per avere un quadro generale di una certa logica, di una certa conseguenza, che lasciava in un angolino, un po', possiamo dirlo, non proprio mascherato, ma in ombra, il punto debole di tutto il sistema, che naturalmente rispetto alle favole che l'uomo è abituato a sentire sull'aldilà, su Dio, sulla creazione e via dicendo, passava a questo punto un po' tenuto in ombra, in ultimissimo piano. Il quadro generale, ancorché soppo di questo punto debole, era di gran lunga superiore a tutto quello che in genere gli uomini sentono di questi argomenti. È vero che abbiamo trascurato, sempre in questo quadro generale, tutta la parte che invece altre professioni religiose o altre filosofie o scuole filosofiche narrano con grande abbondanza: la catena delle evoluzioni su altri pianeti, e via, le gerarchie celesti, e così via, è vero. E certo comprendo che narrare queste cose così, diciamo, avventurose, come romanzi d'appendice, così colorite, così interessanti, piene di pathos, è vero, e chiamare questa narrazione insegnamento esoterico sarebbe stato facile. Facile per noi se il nostro intento fosse quello di gabellare alcunché. Facile per voi comprendere. Quanti studiosi si sentono in un certo senso dei privilegiati perché sanno di queste notizie, sanno ad esempio che tipo di vita c'è su alcuni pianeti, dove è che la vita analoga a quella che voi conoscete, a quella sul pianeta Terra, c'è e dove non c'è, e via e via. Ma in fondo sapete, figli e fratelli, che noi vi abbiamo detto che non siamo qua per narrarvi dei romanzi d'appendice, che non siamo qua per raccontarvi delle storie interessanti che abbiano un soggetto, che quindi tengono desta l'attenzione senza far addormentare nessuno, per il fatto stesso che a primo colpo si comprendono, si apprendono. Noi siamo qua per parlare di argomenti che possono anche far venire la barba, come si usa dire, annoiare l'uditorio. E d'altra parte, se l'insegnamento deve essere approfondito, questa e questa sola è l'unica via. Quale può essere un insegnamento che trascenda quello che voi fino ad oggi, fino a ieri, avevate saputo? Può essere ancora un insieme di notizie? Può essere ancora un insegnamento che riguardi la morale, la condotta di ciascuno di voi? Sì e no. Se notizia si può chiamare, cercare di uscire dagli schemi entro i quali siete abituati a muovervi. Se morale si può chiamare, il continuo richiamo a certe norme elementari di vita che non hanno bisogno di essere richiamate alla vostra memoria, ma che hanno bisogno di essere praticate. Vedete, per poche decine che dico, poche unità di creature dalla pelle bianca, si smuove, non dico mezza Europa, ma forse mezzo mondo, mentre molte altre creature dalla pelle scura continuano a soffrire nella indifferenza generale. Dunque la morale è qualcosa che vale per qualcuno, ed in certi momenti occorre dirvi che cosa ancora dovete fare oltre quello che non fate, o forse è meglio spingervi a fare quel poco che sapete di fare e che ancora non vi sentite di fare. Ebbene, l'ideale è di farvi comprendere come le cose al di fuori di voi realmente stanno, perché da questo voi comprendete quanta importanza abbia l'intimo di ciascuno di voi, e quindi quanta importanza abbia l'azione vostra, strano a dirsi, nei confronti dei vostri simili. Ma, come prima dicevo, non siete ancora maturi. La vostra guida giustamente vi ha detto che è facile cadere da quello che voi venite a conoscere nel fatalismo o nella indifferenza, ed è questo l'impulso, è questa la reazione immediata, umana e logica che può nascere a chi è abituato a muoversi in certi schemi, in certi modi di pensare, convinto di una certa situazione dei fatti, di come i fatti si svolgono, allorché questo qualcuno viene a contatto con le nuove verità. E dirvi allora altre cose che possono farvi cadere in questi tranelli senza che prima abbiate assimilato quello che già vi è stato detto. Ma cade provvidenziale la pausa consueta. Ed ecco che confidiamo che in questa pausa ciascuno di voi si abitui alle nuove verità, tanto da non trattenere di esse un aspetto che può da lui essere interpretato negativamente. Tanto da continuare ad agire verso i suoi simili nello stesso modo con il quale agiva quando queste verità erano da lui ignorate. Come vi dicevamo, figli, voi sapete che esiste il karma, eppure dovete aiutare le creature. Sapete che certe creature debbono soffrire perché quella è il loro vero bene, eppure voi dovete non lasciar tempo al sole di rasciugare una lacrima prima che voi non l'abbiate rasciugata. Così voi dovete continuare a sentirvi in mezzo alle creature, come vi sentivate, pur sapendo che questa realtà che voi state sentendo può essere in questo vostro tempo sentita da voi solamente. Quando parlate di contemporaneità del sentire fra viventi, voi sapete che può non esservi questa contemporaneità. Eppure dovete sentirvi operare ed agire come prima, quando non conoscevate questa verità. Altrettanto dicasi per la contemporaneità fra incarnati e disincarnati. Che cosa significa questo? Nei vostri fotogrammi sono rappresentate vite inferiori e voi già sapete che queste vite inferiori sono già state sentite, vissute. Ciò non di meno, il vostro amore per queste vite inferiori, la vostra attenzione, la vostra considerazione, il vostro proposito di non nuocere deve rimanere integro, perché non è importante in sé il fatto quanto l'intimo vostro che questo fatto giustifica. Ed allora continuare ad amare, ad avere considerazione e rispetto delle vite inferiori, pur sapendo che gli stessi fotogrammi che voi vivete, sentite, percepite ora, da quelle vite sono già stati percepiti prima di voi, perché il tempo in senso assoluto non esiste. E quando voi avete la fortuna di incontrare da incarnati un santo, avere rispetto, amore, devozione per questo santo, pur sapendo, perché questa è la verità, che quell'individuo non sente contemporaneamente a voi il fotogramma nel quale vi incontrate, perché il tempo non esiste in assoluto. E quando si incontrano, caso raro, ma voi sapete quanto reale, incarnati e disincarnati, comprendere con la medesima suggestione del miracolo l'importanza di questo evento, pur sapendo che i fotogrammi in comune fra mondo dei viventi fisici nel piano fisico e dei disincarnati possono ugualmente essere sentiti non contemporaneamente. Perché se anche vi fosse la contemporaneità del sentire, l'esempio che voi avete fatto di due creature vicine, incarnate, al momento in cui una di queste lascia il piano fisico ed il suo sentire si sposta nel piano astrale, questo sentire ha una successione diversa, con cadenza differente. Ed allora un punto d'incontro di queste due creature vicine, questa volta l'una incarnata e l'altra disincarnata, in virtù della diversa cadenza del sentire, non sarebbe più percepito contemporaneamente, ma al di fuori di questa contemporaneità. Ma come proseguire ancora nella esposizione di queste verità senza farvi vacillare, senza distruggere il senso mistico, senza distruggere il rispetto, poco tanto che voi abbiate, per i vostri simili, siano essi vite inferiori o identiche alle vostre? Come? Con grande precauzione, lasciando che voi stessi da soli quasi arrivate a queste conclusioni, gettando là affermazioni, come tanto abbiamo fatto in questo periodo, sperando che voi le cogliate. Affermazioni come quella di farvi meditare se un'esperienza da voi vissuta fosse rivissuta, se comporterebbe delle varianti rispetto a quello che si è realizzato. Lasciarvi discutere in un certo senso sul sesso degli angeli, sperando che voi stessi giungiate alla conclusione del duplice aspetto delle cose, e che forse quello che era considerato aspetto soggettivo di colui che è l'oggetto dell'azione, di colui che guarda, in definitiva potrebbe essere una sorta di aspetto oggettivo, e ciò che si considerava oggettivo può in ultima analisi essere un insieme di soggettività. Pace a voi.
Grazie,
io con voi e con tutti gli uomini.
Cosa?
Un caro saluto ed una benedizione a tutti voi, oh figli.
Grazie.
Siamo giunti al termine di questo ciclo di riunioni, figli. E ringraziamo assieme l'Altissimo che gli è resi possibile e così dolci. silenziosi di verità, a quelli di voi che ancora sono incerti nello spiccare il volo di queste nuove concezioni, diciamo, figli, coraggio, è questa la via, può essere straniera in primo tempo, può lasciarvi un senso di sgomento, ma è questa. E quell'angolo di cui vi parlava il fratello Kempis, tenuto in ombra, viene ora attraverso ad essa, posto in piena luce. E questa la chiave di comprensione del tutto. Può significare solo apparentemente, ripeto, solo apparentemente, rinunciare a cose care, in certo senso romantiche, poetiche, ma ciò non è esatto, figli. È solo la nostalgia di colui che lascia un luogo al quale si era affezionato. Abbiate quindi fede e sappiate conservare il senso prezioso del misticismo che poco o tanto vi anima. La pace sia con voi tutti, figli, e con tutti gli uomini.